Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Il beato transito di Maria. Maria, nella sua stanzetta solitaria, alta sulla terrazza, tutta vestita di candido lino, sia nella veste che le copre le membra, sia nel manto che, fermato alla radice del collo, le scende dietro le spalle, sia nel velo sottilissimo che le scende dal capo, sta ordinando le vesti sue e di Gesù, che ha sempre conservate. Sceglie le migliori, e sono poche. Delle sue prende la veste e il manto che aveva sul Calvario, di quelle del figlio una veste di lino che Gesù usava portare nei giorni estivi e il manto ritrovato nel Getsemani, ancora macchiato del sangue sgorgato col sudore sanguigno di quell'ora tremenda. Dopo avere ben piegati questi indumenti e baciato il manto sanguinoso del suo Gesù, si dirige al cofano dove sono, ormai da anni, raccolte e conservate le reliquie dell'ultima cena e della passione. Raduna tutte queste su di un unico piano, quello superiore, e depone tutte le vesti in quello inferiore. Sta chiudendo il cofano quando Giovanni, salito silenziosamente sulla terrazza e affacciatosi a guardare cosa facesse Maria, forse impressionato dalla sua lunga assenza dalla cucina, dove deve essere salita a passare le ore del mattino, la fa volgere di scatto col chiederle: «Che fai, madre?» «Ho messo a posto tutto quanto è bene conservare, tutti i ricordi, tutto quanto è testimonianza del suo amore e dolore infiniti. Perché, o madre, riaprirti le ferite del cuore col rivedere quelle tristi cose? Sei pallida e la tua mano trema, tu dunque soffri nel vederle», le dice Giovanni, venendole vicino, quasi temesse che ella, così pallida e tremante come è, abbia a sentirsi male e cadere per terra. «Oh, non è per questo che sono pallida e tremo. Non è perché mi si riaprono le ferite. Esse, in verità, non si sono mai chiuse completamente. Ma pure la pace e il gaudio sono in me, e mai come ora sono stati completi. Mai come ora? Non capisco. A me la vista di quelle cose, piene di atroci ricordi, mi ridesta l'angoscia di quelle ore, e io non sono che un suo discepolo. Tu sei la madre. E come tale dovrei soffrire di più, vuoi dire? E umanamente dici giusto. Ma così non è. Io sono abituata a sopportare il dolore delle separazioni da lui. Sempre dolore, perché la sua presenza e vicinanza erano il mio paradiso in terra, ma anche sempre volonterosamente e serenamente subite, perché ogni sua azione era voluta dal Padre suo, era obbedienza alla volontà divina, e quindi io l'accettavo, perché io pure ho sempre obbedito ai voleri e ai disegni di Dio per me. Quando Gesù mi lasciava, soffrivo, certo, mi sentivo sola. Il mio dolore, quando egli, fanciullo, mi lasciò occultamente per la disputa coi dottori del Tempio, solo Dio l'ha misurato nella sua più vera intensità. Ma pure, tolta la domanda giusta che io, madre, gli feci per avermi lasciata così, non gli dissi altro. e così pure non lo trattenni quando mi lasciò per divenire il maestro, ed ero già vedova dello sposo mio e quindi sola, in una città che, salvo rare persone, non mi amava. E non mostrai stupore per la sua risposta al banchetto di Cana. Egli faceva la volontà del padre e io lo lasciavo libero di farla. Potevo giungere ad un consiglio o ad una preghiera, consiglio sui discepoli, preghiera per qualche infelice, ma più di così, no. Soffrivo quando egli mi lasciava per andare tra il mondo, ostile a lui e peccatore al punto che il vivervi in mezzo per lui era sofferenza. Ma quanta gioia quando egli tornava a me. In verità, essa era così profonda che mi compensava 70 volte 7 del dolore della separazione. Straziante il dolore della separazione conseguente alla sua morte, ma con quali parole potrei dirti il gaudio che provai quando mi apparì risorto? Immensa la pena della separazione, che non avrebbe avuto fine altro che quando la mia vita terrena fosse compiuta per la sua ascesa al Padre. Ora io sono nel gaudio, immenso gaudio, come immensa fu la pena, perché sento che la mia vita è compiuta. Ho fatto quanto dovevo fare, ho finita la mia missione terrena. L'altra, quella celeste, sarà senza fine. Dio mi ha lasciata sulla terra sinché io pure, come il mio Gesù, ho tutto compiuto di quanto dovevo compiere, e ho in me quella segreta gioia, unica goccia di balsamo nei suoi amarissimi estremi strazi, che ebbe Gesù quando poté dire: tutto è compiuto. Gioia in Gesù, in quell'ora. Sì, Giovanni. Una gioia incomprensibile agli uomini, ma comprensibile agli spiriti già viventi nella luce di Dio e vedenti le cose profonde nascoste sotto i veli che l'Eterno stende sui suoi segreti di re, in grazia di quella luce. Io, così angosciata, sconvolta da quegli eventi, consocia a lui, al figlio mio, nell'abbandono del padre, non compresi allora. La luce si era spenta per tutto il mondo in quell'ora, per tutto il mondo che non l'aveva voluta accogliere, e anche per me, non per giusta punizione, ma perché, dovendo essere corredentrice, dovevo io pure patire l'angoscia dell'abbandono dei conforti divini, la tenebra, la desolazione, la tentazione di Satana di non farmi più credere possibile ciò che egli aveva detto, tutto quanto lui pure patì nello spirito dal giovedì al venerdì. Ma poi compresi, quando la luce risorta per sempre mi apparì, compresi tutto, anche la segreta estrema gioia del Cristo quando poté dire: tutto ho compiuto di quanto il Padre voleva che compissi, ho colmata la misura della carità divina, amando il Padre sino al sacrificio di me, amando gli uomini sino a morire per loro. Tutto ho compiuto di quanto dovevo. Muoio contento nello spirito, benché straziato nella mia carne innocente. Io pure ho tutto compiuto di quanto ab eterno era scritto che compissi. dalla generazione del Redentore all'aiuto a voi, suoi sacerdoti, perché vi formaste perfettamente. La Chiesa è ormai formata e forte. Lo Spirito Santo la illumina. Il sangue dei primi martiri la cementa e moltiplica. L'aiuto mio ha cooperato a fare di essa un organismo santo che la carità verso Dio e i fratelli alimenta e sempre più fortifica, e dove gli odi, i rancori, le invidie, le maldicenze, malvagie piante di Satana, non allignano. Dio è contento di ciò e vuole che lo sappiate dalle mie labbra, come vuole che io vi dica di continuare a crescere nella carità per poter crescere nella perfezione. E così anche in numero di cristiani ed in potenza di dottrina. Perché la dottrina di Gesù è dottrina d'amore, perché la vita di Gesù e anche la mia furono sempre guidate e mosse dall'amore. Non respingemmo nessuno, perdonammo a tutti. Ad uno solo non potemmo dare perdono, perché egli, ormai servo dell'odio, non volle il nostro amore senza limiti. Gesù, nel suo ultimo addio avanti la morte, vi dette comando di amarvi fra voi. E vi ha dato anche la misura dell'amore che dovevate avere fra voi, dicendovi: amatevi gli uni con gli altri, come io vi ho amato. Da questo si conoscerà che siete miei discepoli. La Chiesa, per vivere e crescere, ha bisogno della carità. Carità soprattutto nei suoi ministri. Se non vi amaste fra voi con tutte le vostre forze, e similmente non amaste i fratelli vostri nel Signore, la Chiesa si sterilirebbe, e stenta e scarsa sarebbe la ricreazione e supercreazione degli uomini al loro grado di figli dell'Altissimo e coeredi del Regno del Cielo, perché Dio cesserebbe di aiutarvi nella missione. Dio è amore. Ogni sua azione è stata azione d'amore, dalla creazione all'incarnazione, da questa alla redenzione, da questa ancora alla fondazione della Chiesa, e infine da questa alla Gerusalemme celeste che raccoglierà tutti i giusti perché giubilino nel Signore. Le dico a te queste cose perché tu sei l'apostolo dell'amore e le puoi capire meglio degli altri. Giovanni l'interrompe dicendo: anche gli altri amano e si amano. Sì, ma tu sei l'amante per l'eccellenza. Ognuno di voi ebbe sempre una sua caratteristica, come del resto lo è di ogni creatura. Tu, nei dodici, fosti sempre l'amore, il puro e soprannaturale amore. Forse, anzi, certamente, perché sei così puro, sei così amante. Pietro, invece, fu sempre l'uomo, e l'uomo schietto e impetuoso. Suo fratello Andrea fu il silenzioso e timido, quanto l'altro non lo era. Giacomo, tuo fratello, l'impulsivo, tanto che Gesù lo disse figlio del tuono. L'altro Giacomo, fratello di Gesù, il giusto ed eroico. Giuda d'Alfeo, suo fratello, il nobile e leale, sempre. La discendenza di Davide era palese in lui. Filippo e Bartolomeo erano i tradizionalisti. Simone Zelote il prudente, Tommaso il pacifico, Matteo l'umile, che memore del suo passato cercava di passare inosservato. E Giuda di Cheriot, ahimè, la pecora nera del gregge di Cristo, il serpe scaldato dal suo amore, fu il satanico menzognero, sempre. Ma tu, tutto amore, puoi capire meglio e farti voce d'amore agli altri tutti, ai lontani, per dire ad essi questo mio ultimo consiglio. Dirai loro che si amino, e amino tutti, anche i loro persecutori, per essere una sola cosa con Dio, come io lo fui, al punto da meritare di essere eletta sposa dell'amore eterno, perché concepissi il Cristo. Io mi sono data a Dio senza misura, pur comprendendo subito quanto dolore mi sarebbe venuto da ciò. I profeti erano presenti alla mia mente e la luce divina mi rendeva chiarissime le loro parole. Quindi dal mio primo fiat all'angelo seppi di consacrarmi al più grande dolore che madre potesse patire. Ma nulla mise limite al mio amore, perché so che esso è, per chiunque lo usi, forza, luce, calamita che attrae verso l'alto, fuoco che purifica e fa bello quanto incendia, trasformando e trasumanando quanti prende nel suo abbraccio. Sì, l'amore è realmente fiamma, la fiamma che pur distruggendo quanto è caduco, sia esso un rottame, un detrito, uno straccio d'uomo, ne fa uno spirito purificato e degno del cielo. Quanti rottami, quanti uomini macchiati, corrosi, finiti, troverete sulla vostra via di evangelizzatori. Non sprezzatene alcuno, ma anzi, amateli, perché pervengano all'amore e si salvino. Infondete in essi la carità. Molte volte l'uomo diviene malvagio perché nessuno lo amò mai o lo amò male. Voi amateli, perché lo Spirito Santo venga a riabitare dopo la purificazione quei templi che molte cose fecero vuoti e sozzi. Dio, per creare l'uomo, non prese un angelo, né materie elette. Prese del fango, la materia più vile. Poi, infondendo in essa il suo alito, ossia ancora il suo amore, elevò la materia vile al grado eccelso di figlio adottivo di Dio. Il figlio mio, sulla sua via, trovò molti rottami d'uomo caduti nel fango. Non li calpestò con sprezzo, ma anzi, con amore li raccolse e accolse e li mutò in eletti del cielo. Ricordatevelo sempre e fate come egli fece. Ricordatevi tutto, atti e parole del figlio mio, ricordatevi le sue dolci parabole, vivetele, ossia mettetele in pratica, e scrivetele, perché restino ai futuri sino alla fine dei secoli e siano sempre di guida agli uomini di buona volontà per conseguire la vita e gloria eterna. Non potrete certo ripetere tutte le luminose parole dell'eterna parola di vita e verità, ma scrivetene quante più potete scriverne. Lo Spirito di Dio, sceso su me perché dessi al mondo il Salvatore, e che è sceso anche su voi una e una volta, vi aiuterà nel ricordare e nel parlare alle turbe in modo da convertirle al Dio vero. Continuerete così quella maternità spirituale che io iniziai sul Calvario per dare molti figli al Signore. E lo stesso Spirito, parlando nei ricreati figli del Signore, li fortificherà in modo per cui sarà loro dolce il morire tra i tormenti, il patire esilio e persecuzione, pur di confessare il loro amore a Cristo e raggiungerlo nei cieli, come già fecero Stefano e Giacomo, il mio Giacomo, ed altri ancora. Quando sarai rimasto solo, salva questo cofano. Giovanni, impallidendo e turbandosi più ancora di quanto già non sia impallidito da quando Maria disse di sentire compiuta la sua missione, la interrompe, esclamando e chiedendo: «Madre, perché parli così? Stai male?» «No!» «Mi vuoi lasciare allora?» «No, starò con te, sinché sarò sulla terra, ma preparati, Giovanni mio, ad essere solo!» «Ma allora tu stai male, me lo vuoi celare?» «No, credilo! Non mi sono mai sentita così in forze, in pace, in letizia, come ora. Ma ho in me un tale giubilo, una tale pienezza di vita soprannaturale che, sì, che penso di non poterla sopportare, continuando a vivere. Non sono eterna del resto, lo devi capire. Eterno è il mio spirito, la carne no. Ed è soggetta, come ogni carne di uomo, alla morte. No, no, non lo dire. Tu non puoi, non devi morire. Il tuo corpo immacolato non può morire come quello dei peccatori. Sei in errore, Giovanni. È morto mio figlio. Io pure morrò. Non conoscerò la malattia, l'agonia, lo spasimo del morire, ma morire morirò. E del resto sappi, figlio mio, che se ho un desiderio mio, tutto è solo mio, e che dura da quando lui mi lasciò, è proprio questo. Questo è il mio primo, potente desiderio tutto mio. Posso anzi dire il mio primo volere. Ogni altra cosa della mia vita non fu che consentimento della mia volontà al volere divino. Volere di Dio, messo nel mio cuore di bambina da Lui stesso, il volere essere vergine. Volere suo, le mie nozze con Giuseppe. Volere suo, la mia maternità verginale e divina. Tutto nella mia vita fu volere di Dio e obbedienza al suo volere. Ma questo, di volere riunirmi a Gesù, è un volere tutto mio. Lasciare la terra per il cielo, per essere con Lui in eterno e di continuo. Il mio desiderio di tanti anni, e ora lo sento prossimo a divenire realtà. Non turbarti così, Giovanni. Ascolta piuttosto i miei estremi voleri. Quando il mio corpo, privo ormai dello spirito vitale, giacerà in pace, non mi sottoporre alle imbalsamazioni d'uso tra gli ebrei. Già non sono più l'ebrea, ma la cristiana, la prima cristiana, se ben si riflette, perché per la prima ebbi Cristo carne e sangue in me, perché ne fui la prima discepola, perché fui con Lui corredentrice e sua continuatrice qui tra voi, suoi servi. Nessun vivente, eccettuati il padre e la madre mia e quanti assistettero alla mia nascita, vide il mio corpo. Tu mi chiami sovente arca vera che contenne la parola divina. Ora tu sai che l'arca può essere vista soltanto dal sommo sacerdote. Tu sei sacerdote, è molto più santo e puro del pontefice del Tempio. Ma io voglio che solo l'Eterno Pontefice possa vedere al giusto tempo il mio corpo. Perciò non mi toccare. Del resto, lo vedi, mi sono già purificata e ho messa la veste monda, la veste delle nozze eterne. Ma perché piangi, Giovanni? Perché la tempesta del dolore si scatena in me. Capisco che sto per perderti. Come farò a vivere senza di te? Mi sento straziare il cuore a questo pensiero. Non resisterò a questo dolore. Resisterai. Dio ti aiuterà a vivere, e a lungo, come aiutò me. Perché se egli non mi avesse aiutato, e sul Golgota, e sull'Uliveto, quando Gesù morì e ascese, io sarei morta, come morì Isacco. Ti aiuterà a vivere e a ricordare quanto ti ho detto prima, per il bene di tutti. Oh, ricorderò tutto e farò quanto tu vuoi anche per il tuo corpo. Capisco anche io che i riti ebraici non servono più per te, cristiana, e per te, purissima, che ne sono certo non avrai corruzione di carne. Non può il tuo corpo, deificato come nessun altro corpo di mortale, e per essere tu stata esente dalla colpa d'origine, e più ancora perché oltre la pienezza della grazia contenesti in te la grazia stessa, il Verbo, per cui tu sei la reliquia più vera di Lui, conoscere il disfacimento, la putredine di ogni carne morta. Sarà questo l'ultimo miracolo di Dio su te, in te. Tu sarai conservata quale sei. E non piangere allora, esclama Maria, guardando il volto sconvolto dell'Apostolo, tutto lavato dalle lacrime, e aggiunge, se mi conserverò quale sono, non mi perderai. Non angosciarti dunque. Ti perderò ugualmente, anche se tu resterai incorrotta. Lo sento, e mi sento come preso in un uragano di dolore, un uragano che mi schianta e mi abbatte. Tu eri il mio tutto, specie da quando i miei parenti sono morti, o sono lontani gli altri fratelli di sangue e di missione. Anche il diletto Marziam che Pietro si è preso con sé. Ora resto solo e nella tempesta più forte. E Giovanni le cade ai piedi, piangendo ancora più fortemente. Maria si curva su di lui, gli pone la mano sul capo scosso dai singhiozzi e gli dice: «No, così no! Perché mi dai dolore? Fosti così forte sotto la croce, ed era una scena di orrore senza pari. E per la potenza del suo martirio e per l'odio satanico del popolo. Tanto forte e confortatore suo e mio, allora. Ed oggi, anzi, in questa sera di sabato, così serena e calma, e davanti a me che gioisco per l'imminente gaudio che presentisco, ti sconvolgi così. Calmati, imita, anzi, unificati a quanto è intorno a noi e in me. Tutto è pace. Abbi pace tu pure. Solo gli ulivi rompono col loro tenue fruscio la calma assoluta dell'ora. Ma è così dolce questo tenue rumore che sembra un volo di angeli intorno alla casa. E forse realmente ci sono, perché sempre gli angeli mi furono vicino, uno o molti, quando ero in un momento speciale della mia vita. Vi furono a Nazareth, quando lo Spirito di Dio rese fecondo il mio vergine seno, e furono da Giuseppe, quando era turbato ed incerto per il mio stato e sul come comportarsi con me. E a Betlemme, una e una volta, quando nacque Gesù e quando dovemmo fuggire in Egitto. E in Egitto, quando ci dettero ordine di tornare in Palestina. E se non a me, perché il re degli angeli stesso era a me venuto non appena risorto. E angeli apparvero alle pie donne all'alba del primo dì dopo il sabato e dettero ordine di dire a te e Pietro ciò che dovevate fare. Angeli e luce, sempre, nei momenti decisivi della mia vita e di quella di Gesù. Luce ed ardore d'amore che univano, scendendo dal trono di Dio a me, sua ancella, e salendo dal mio cuore a Dio, mio Re e Signore, me a Dio e Lui a me, perché si compisse quanto era scritto che si compisse, e anche per creare un velario di luce steso sui segreti di Dio, onde Satana e i suoi servi non conoscessero, prima del tempo giusto, il compiersi del mistero sublime dell'incarnazione. Anche questa sera io sento, sebbene non li veda, gli angeli intorno a me, e sento crescere in me, entro me, la luce, una insostenibile luce, quale quella che mi avvolse quando concepii il Cristo, quando lo detti al mondo, luce che viene da un empito d'amore più potente del mio solito. Per una simile potenza d'amore strappai anzitempo dai cieli il Verbo, perché divenisse l'uomo il Redentore. Per una simile potenza d'amore, qual è quella che mi investe questa sera, io spero che il cielo mi rapisca e trasporti là dove anelo di andare con lo spirito mio per cantare in eterno col popolo dei santi e i cori degli angeli il mio imperituro magnificat a Dio per le grandi cose che ha fatto a me, sua ancella. Non col solo spirito, probabilmente. E a te risponderà la terra, che coi popoli suoi e le sue nazioni ti glorificherà e darà onore e amore, sinché il mondo sarà, come ben predisse pur velatamente di te, Tobia, perché colei che veramente portò in sé il Signore, tu sei, e non il Santo dei Santi. Tu desti a Dio da sola tanto amore quanto tutti i sommi sacerdoti e gli altri tutti del Tempio non dettero in secoli e secoli. Amore ardente e purissimo, per questo Dio ti farà beatissima, dice Giovanni. E compirà il mio unico desiderio, il mio unico volere. Perché l'amore, quando è tanto totale da essere quasi perfetto come quello del mio figlio e Dio, tutto ottiene, anche ciò che parrebbe a giudizio umano impossibile ad ottenersi. Ricordalo, Giovanni, e di anche questo ai fratelli tuoi. Sarete tanto combattuti. Ostacoli di ogni genere vi faranno temere una sconfitta. Stragi da parte dei persecutori e defezione da parte dei cristiani, dalla morale iscariotica, vi deprimeranno lo spirito. Non temete, amate e non temete. In proporzione di come amerete, Dio vi aiuterà e vi farà trionfatori su tutto e su tutti. Tutto si ottiene se si diviene serafini. Allora l'anima, questa mirabile, eterna cosa che è lo stesso soffio di Dio, da Lui infuso in noi, si slancia al cielo, cade come fiamma ai piedi del divino trono, parla ed è ascoltata da Dio e ottiene dall'Onnipotente ciò che vuole. Se gli uomini sapessero amare come ordina l'antica legge e come amò ed insegnò ad amare il figlio mio, tutto otterrebbero. Io amo così. Per questo sento che cesserò di essere sulla terra, io per eccesso d'amore, come egli morì per eccesso di dolore. Ecco, la misura della mia capacità di amare è colma. La mia anima, la mia carne, non la possono più contenere. L'amore ne trabocca, mi sommerge e mi solleva insieme verso il cielo, verso Dio, verso mio figlio. E la sua voce mi dice: «Vieni, esci, sali al nostro trono e al nostro trino abbraccio». La terra, quanto mi circonda, sparisce nella gran luce che dal cielo mi viene. I rumori sono coperti da questa voce celeste. È giunta per me l'ora dell'abbraccio divino, Giovanni mio. Giovanni, che si era un poco calmato, pur restando turbato, ascoltando Maria e che nell'ultima parte del suo discorso la guardava estatico e quasi rapito lui pure, pallidissimo in volto quanto Maria, il cui pallore però si muta lentamente in luce candidissima, le accorre vicino per sorreggerla e intanto esclama: «Sei come Gesù quando si trasfigurò sul Tabor. La tua carne splende come luna, le tue vesti rilucono come lastra di diamante posta davanti ad una fiamma bianchissima. Non sei più umana, madre. La pesantezza e l'opacità della carne è sparita. Tu sei luce. Ma non sei Gesù. Egli, essendo Dio, oltre che uomo, poteva reggersi anche da sé, là, sul Tabor, come qui sull'uliveto nell'ascendere. Tu non puoi, non reggi. Vieni, ti aiuto io a posare il tuo corpo, stanco e beato, sul tuo lettuccio. Vieni, riposati». E amorosissimamente la conduce presso il povero letto sul quale Maria si stende senza levarsi neppure il manto. Raccogliendo le braccia sul petto, abbassando le palpebre sui suoi dolci occhi fulgidi d'amore, dice a Giovanni, curvo su di lei: «Io sono in Dio e Dio è in me. Mentre io lo contemplo e ne sento l'abbraccio, di i salmi e quante altre pagine della scrittura a me si addicono, specie in quest'ora. Lo spirito di sapienza te li indicherà. Recita poi l'orazione del figlio mio. Ripetimi le parole dell'arcangelo annunziante e di Elisabetta a me. E il mio inno di lode. Ti seguirò con quanto ho di me ancora sulla terra». Giovanni, lottando contro il pianto che gli sale dal cuore, sforzando di dominare l'emozione che lo turba, con la sua bellissima voce, che col passare degli anni si è fatta molto simile a quella di Cristo, cosa che Maria nota con un sorriso, dicendo: «Mi sembra di avere al mio fianco il mio Gesù», intona il Salmo 118, che dice quasi per intero, poi i tre primi versetti del Salmo 41, i primi otto del Salmo 38, il Salmo 22 e il Salmo primo. Dice poi il Pater, le parole di Gabriele ed Elisabetta, il cantico di Tobia, il capitolo 24 dell'Ecclesiastico, dai versetti 11-46. Per ultimo, intona il Magnificat, ma, giunto al nono versetto, si accorge che Maria non respira più, pur essendo rimasta naturale nella posa e nell'aspetto, sorridente, placida, come non avesse avvertito il cessare della vita. Giovanni, con un grido di strazio, si getta a terra contro la sponda del lettuccio e chiama, chiama Maria. Non sa persuadersi che ella non possa rispondergli più, che il suo corpo sia ormai senza l'anima vitale. Ma deve ben arrendersi all'evidenza. Si curva sul suo volto, rimasto fisso in un'espressione di gaudio soprannaturale, e lacrime piovono dai suoi occhi su quel volto soave, su quelle pure mani, così dolcemente incrociate sul petto. È l'unico lavacro che abbia il corpo di Maria. Il pianto dell'apostolo dell'amore e del suo figlio d'adozione per volere di Gesù. Passato il primo impeto di dolore, Giovanni, ricordando il desiderio di Maria, raccoglie i lembi dell'ampio manto di lino che pendevano dalle sponde del lettuccio e quelli del velo, pure pendenti dal guanciale, e li stende sul corpo i primi, sul capo i secondi. Maria è ora simile ad una statua di candido marmo stesa sul coperchio di un sarcofago. Giovanni la contempla a lungo e ancora delle lacrime cadono dai suoi occhi nel guardarla. Poi dà un'altra disposizione alla stanza, levandovi ogni suppellettile superflua. Lascia soltanto il letto, la piccola tavola contro la parete, su cui posa il cofano contenente le reliquie. Uno sgabello che colloca tra la porta che dà sulla terrazza e il letto dove giace Maria, e una mensola su cui sta la lucerna che Giovanni accende, perché ormai sta per venire la sera. Si affretta poi a scendere nel Getsemani per cogliervi quanti fiori può trovare e dei rami d'ulivo dalle olive già formate. Risale nella cameretta e al lume della lucerna dispone i fiori e le fronde intorno al corpo di Maria come esso fosse al centro di una grande corona. Mentre fa questo lavoro, parla alla giacente come se Maria potesse udirlo, e dice: «Tu fosti sempre il giglio della convalle, rosa soave, uliva speciosa, vigna fruttifera, spiga santa. Ci hai dato i tuoi profumi, e l'olio di vita, e il vino dei forti, e il pane, che preserva lo spirito di coloro che degnamente se ne nutrono da morte. Bene stanno intorno a te questi fiori, come te semplici e puri, come te ornati di spine e come te pacifici. Ora avviciniamo questa lucerna, così, presso il tuo letto, perché ti vegli e mi faccia compagnia mentre ti veglio, in attesa di uno almeno dei miracoli che attendo e per il compimento dei quali prego. Il primo è che, secondo il suo desiderio, Pietro e gli altri che manderò ad avvisare dal servo di Nicodemo possono vederti ancora una volta. Il secondo è che tu, come avesti in tutto sorte simile a quella del figlio tuo, abbia come lui entro il terzo dì ad estarti per non fare di me l'orfano due volte. Il terzo è che Dio mi dia pace, se ciò che io spero avvenga per te, come avvenne per Lazzaro, che non t'era simile, non avesse a compiersi. Ma perché non dovrebbe compiersi? Ritornarono vivi la figlia di Giairo, il giovane di Naim, il figlio di Teofilo. Vero è che allora operò il maestro, ma egli è con te, anche se non è in modo palese, e tu non sei morta di malattia come i risorti per opera di Cristo. Ma sei proprio morta, tu, morta come ogni uomo muore. No, sento che no, il tuo spirito non è più in te, nel tuo corpo, e in tal senso la tua potrebbe dirsi morte, ma per il modo come il tuo transito avvenne, io penso che la tua non è che transitoria separazione della tua anima senza colpa e piena di grazia dal tuo purissimo e virginale corpo. Deve essere così, è così. Come e quando la riunione avverrà e la vita tornerà in te, non lo so, ma tanto sono certo di questo che resterò qui, al tuo fianco, sino a che Dio, o con la sua parola, o con la sua azione, mi mostrerà la verità sulla tua sorte. Giovanni, che ha finito di disporre ogni cosa, si siede sullo sgabello, ponendo in terra presso il lettuccio la lucerna, e contempla, pregando, la giacente.